Questa è American Life, Carver Springsteen, poesie, storie e canzoni su Radio Popolare e io sono Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Working on a Highway. E il tema di oggi, come forse avrete intuito, è il lavoro, tema fondamentale nell'opera del nostro amato cantautore del New Jersey, ma anche nel lavoro di Raymond Carver. Entrambi infatti sono stati più volte definiti cantori della working class, cantori dell'orgoglio blue collar vuol dire operaio contrapposto a white collar, i colletti bianchi e i colletti blu. C'è un punto nella sua autobiografia in cui Springsteen racconta della prima volta in cui parlò di politica con sua madre, non con suo padre, ne parlò con la madre. E le domandò: mamma, noi cosa siamo, democratici o repubblicani? E la madre gli rispose: noi siamo democratici perché siamo lavoratori e i democratici stanno dalla parte dei lavoratori. Questo accadeva, immagino, alla metà degli anni 60. Per quanto riguarda Carver, invece, lui ha sempre utilizzato per definire i suoi personaggi un'espressione che io ho sempre trovato davvero davvero calzante: il proletariato della psiche. Cioè non solo proletariato per quanto riguarda le condizioni economiche, quindi lavoratori, operai, gente che vive dei proventi della propria attività, ma in più c'è l'accezione psicologica, proletariato della psiche, cioè delle persone che hanno delle difficoltà psicologiche a trovare un posto, a trovare una motivazione, a credere nei dettami della società. E quindi la puntata di oggi si intitola Factory, in cerca di lavoro. E andiamo a cominciare leggendo un paio di poesie di Raymond Carver. La prima si intitola Lavoro e ha una dedica per John Gardner, morto il 14 settembre 1982. John Gardner, Carver lo conobbe durante un corso di scrittura creativa tenuto appunto da John Gardner. Torneremo sul rapporto tra Carver e Gardner. Per il momento leggiamo questa: Lavoro. L'amore per il lavoro, il sangue che canta nel farlo, la sottile esaltazione che prova nel lavoro. Un uomo dice: sto lavorando, oppure oggi ho lavorato, o sto lavorando per farlo funzionare. Lui che lavora 7 giorni a settimana e viene svegliato la mattina dalla giovane moglie, la testa sulla macchina da scrivere. La pienezza prima del lavoro, la stupida comprensione del dopo. Si allaccia il casco, sale sulla moto e pensa a casa sua e al lavoro. Sì, il lavoro. L'attrazione verso ciò che dura. Ecco, innanzitutto volevo dirvi due parole su John Gardner, visto che è stato citato nella dedica di questa poesia. John Gardner era uno scrittore e insegnante di scrittura creativa, come dicevamo. Ha pubblicato diversi romanzi, Grendel nel 1971, che è una riscrittura del poema epico Beowulf. Chi ha studiato letteratura inglese sa di cosa stiamo parlando, un poema epico medievale. Nel 1972 ha pubblicato Sunlight Dialogues e nel 76 October Light, un romanzo incentrato sulla vita di un fratello e una sorella che vivono insieme e litigano nella campagna del Vermont. In ogni libro i personaggi sono figure brutali e isolate che lottano per l'onestà e la comprensione nella spietata società in cui vivono. E questo era Gardner, di cui voglio leggervi qualcosa che ha scritto Carver sempre dal suo Voi non sapete che cos'è l'amore. Ecco cosa diceva, cosa ha scritto su John Gardner. Dirò qualcosa di altre due figure che hanno esercitato un influsso sulla mia vita. Una di loro, John Gardner, insegnava in un corso di scrittura per principianti al Chico State College, quando mi iscrissi a quel corso nell'autunno del 1958. Mia moglie e io ci eravamo appena trasferiti con i bambini da Yakima, nello stato di Washington, a un posto chiamato Paradise, in California, a circa 10 miglia da Chico, ai piedi delle colline. Avevamo la promessa di una casa popolare con un affitto basso e ovviamente pensavamo che andare in California sarebbe stata una grande avventura. In quei giorni, e anche molto dopo, eravamo sempre pronti all'avventura. Ovviamente dovevo lavorare per mantenere la famiglia, ma progettavo anche di iscrivermi a un college come studente part-time. Gardner era appena uscito dall'Università dell'Iowa con un dottorato di ricerca e, come venni a sapere, con parecchi romanzi e racconti inediti. Non avevo mai conosciuto nessuno che avesse scritto un romanzo, pubblicato o no. Il primo giorno di lezione ci fece uscire disciplinatamente e ci fece sedere sul prato. Eravamo 6 o 7, ricordo. Andava in giro chiedendoci di fargli i nomi degli autori che ci piaceva leggere. Non ricordo nessuno dei nomi che facemmo, ma non dovevano essere i nomi giusti. Ci annunciò che nessuno di noi aveva quel che ci voleva per diventare un vero scrittore, dato che gli era chiaro che nessuno di noi aveva l'indispensabile fuoco. Disse però che avrebbe fatto quanto poteva per noi, anche se era ovvio che non si aspettava grandi risultati. Ma c'era un'altra cosa. Stavamo per partire per un viaggio e avremmo fatto meglio a tenere il cappello ben stretto. E adesso, prima di leggervi l'altra poesia che vi ho promesso, volevo dirvi che cosa stiamo ascoltando come sottofondo. Oggi siamo su Mozart, il concerto per flauto numero 1 in Sol maggiore, opera K313. E adesso vorrei leggervi l'altra poesia di cui vi parlavo prima, che si intitola Fannullone. Fannullone. Quelli che stavano meglio di noi erano agiati. Abitavano in case tinteggiate e avevano il bagno con lo sciacquone. Andavano in giro con macchine di modello e marca riconoscibili. Quelli che stavano peggio erano disgraziati e non lavoravano. Avevano macchine strane, bloccate senza ruote in giardini polverosi. Passano gli anni e le cose, eppure le persone, vengono rimpiazzate. Ma una cosa resta tuttora valida. A me lavorare non mi è mai piaciuto. Ho sempre aspirato a essere un fannullone. Secondo me ne valeva la pena. Mi piaceva l'idea di starmene seduto davanti casa per ore e ore, così, senza far niente, con il cappello in testa e una cola in mano. In fondo, che c'è di male? Ogni tanto si dà un tiro alla sigaretta, si sputa in terra, si intaglia il legno con il temperino. Che male c'è? Di quando in quando si dà una voce ai cani per aizzarli dietro ai conigli. Provateci anche voi. Ogni tanto si saluta un ragazzone biondo come ero io e gli si dice: «Ma non ti conosco a te?» E non: «Cosa vuoi fare da grande?» E questa poesia in qualche modo rispecchia un atteggiamento diverso rispetto alla prima che vi ho letto. Nella prima c'era il giusto riconoscimento della dignità del lavoro, della gioia che si prova nel fare qualcosa e cercare di farlo bene, del senso che dà ogni attività. Qui invece viene fuori la parte più contemplativa di Carver, che è una parte che per uno scrittore, per un qualsiasi artista, è fondamentale, è una parte che va nutrita e deve essere nutrita con l'osservazione, con il tempo passato a cercare di far combaciare la propria vita interiore con quello che si vede, a mettere in moto questo scambio. Ed è qualcosa che Carver riuscì a fare molto bene nell'ultima parte della sua vita, quando incontrò Tess Gallagher, si spostò sulla costa del Pacifico, prese una villa che guardava il mare e lì aveva tutto il tempo per osservare il motondoso, per osservare le barche, gli uccelli, per andare a pescare quando voleva e quindi per ritagliarsi il tempo per scrivere, per creare, per mettere su carta ciò che lo colpiva e gli sembrava meritevole di essere raccontato. E adesso vorrei leggervi anche questa, In cerca di lavoro, che dà il titolo alla puntata di oggi, che chiarisce perfettamente il senso di quello che ho detto finora. In cerca di lavoro. Sempre ho voluto trota di fiume a colazione. Improvvisamente trovo un nuovo sentiero per la cascata. Ecco che mi affretto. Sveglia, dice mia moglie, stai sognando. E quando cerco di alzarmi la casa si mette a girare. Chi è che sta sognando? È mezzogiorno, dice lei. Le scarpe nuove mi aspettano sulla porta. Luccicano. Questa era Factory dal disco Darkness on the Edge of Town del 1978, in qualche modo un manifesto della visione della working class da parte di Springsteen. Il testo è molto interessante, sembra una canzone molto semplice, molto, molto diretta e per alcuni versi lo è, soprattutto la parte musicale. È proprio a servizio del testo, ma è il testo di cui vi volevo parlare. Factory vuol dire fabbrica, ovviamente. Sono tre strofe e ogni strofa ha una sua caratteristica. Partiamo dalla prima. Early in the morning, factory whistle blows. Man rises from bed and puts on his clothes. Man takes his lunch, walks out in the morning light. It's the working, just the working life. Presto al mattino, le sirene della fabbrica suonano, fischiano. L'uomo si alza dal letto e indossa i suoi vestiti, prende il suo pranzo e cammina fuori nella luce del mattino. E questa è la vita del lavoro, the working life. Quindi nella prima strofa il personaggio è un uomo di cui non sappiamo nulla, quindi potrebbe essere ogni uomo. Nella seconda strofa invece le cose cambiano. Through the mansions of fear, through the mansions of pain, I see my daddy walking through them factory gates in the rain. Factory takes his hearing, factory gives him life. The working, just the working life. Nella seconda strofa scendiamo dal generale al particolare. Stiamo parlando, il narratore ci dice che quell'uomo che si era alzato dal letto prima o perlomeno l'uomo che seguiamo adesso in questa seconda strofa, è il padre. E attraverso la paura e il dolore vedo mio padre che oltrepassa i cancelli della fabbrica nella pioggia. La fabbrica si porta via il suo udito, la fabbrica gli dà la vita. Questa è la vita del lavoro, the working life. L'ultima strofa, end of the day, factory whistle cries, men walk through these gates with death in their eyes. And you just better believe, boy, somebody's gonna get hurt tonight. It's the working, just the working life. Nell'ultima strofa, i protagonisti diventano tutti gli uomini. E c'è un altro dato interessante, se nella prima strofa la sirena whistle, early in the morning factory whistle blows, la sirena fischiava o soffiava perché aveva bisogno di fare rima con clothes del verso successivo, in quest'ultima factory whistle cries, la sirena della fabbrica piange o urla, perché nel verso sotto bisogna far rima con eyes, men walk through these gates with death in their eyes. Quindi per una necessità formale, la rima è necessaria spesso quando si canta. Qui Springsteen riesce ad aggiungere anche un salto di significato. All'inizio della giornata di lavoro la sirena fischia normalmente, alla fine della giornata di lavoro la sirena urla o piange addirittura. E c'è anche un'altra cosa, che in quest'ultima strofa, all'uscita dai cancelli della fabbrica, gli uomini camminano with death in their eyes, con la morte negli occhi. Qui sembra che Springsteen giochi a fare l'Émile Zola di turno, anche se dubito che nel 1977-78, è uscito il disco, Springsteen avesse letto Émile Zola. Émile Zola, notissimo romanziere francese, aveva pubblicato il ciclo dei Rougon Macquart, che era storia naturale e sociale di una famiglia sotto il Secondo Impero. Uno dei romanzi più belli e più forti è L'Assommoir, L'ammazzatoio, che è proprio la storia di una famiglia di lavoratori, e L'Assommoir è la fabbrica, L'ammazzatoio è la fabbrica, quindi qui il collegamento con questa morte negli occhi dei lavoratori. E adesso, sempre su questo tema, volevo leggervi un paio di cose. La prima è tratta da A proposito di un sogno, le più belle interviste a Bruce Springsteen, Strade Blu, Mondadori, a cura di Christopher Phillips e Luis Masur, tradotto da Dario Ferrari. Leggiamo un estratto dall'intervista di Dave Marsh, pubblicata su Musician del febbraio 1981. Domanda, si parla proprio di questa canzone. Domanda. Una sera a Los Angeles, mentre introducevi Factory, hai detto che esistono due diversi tipi di lavoro, te lo ricordi? Risposta. Ci sono persone che hanno la possibilità di dedicarsi a lavori che cambiano il mondo, che fanno davvero la differenza. E poi ci sono quei lavori che si limitano a impedire che il mondo vada a rotoli. Mio padre, nella sua vita, ha sempre fatto lavori di quest'ultimo tipo. Eravamo una famiglia unita e sono cresciuto senza particolari problemi, non mi è mai mancato nulla. Però entrambi i miei genitori hanno dovuto fare tanti sacrifici perché io potessi crescere così. Domanda. In The River ci sono molti lavoratori di questo tipo. I personaggi di Jackson Cage, ma anche il tizio della stessa The River. Non mi è mai capitato di conoscere qualcuno che fosse scontento del proprio lavoro, ma contento della propria vita. Il lavoro ti dà uno scopo. Certo, ci sono anche persone che riescono a trovarlo altrove, fanno un certo lavoro, ma uno scopo se lo vanno a cercare da qualche altra parte. Come il personaggio di Racing in the Street? Esatto. Anche se non so quanto possa durare una cosa simile, ma ci sono persone che lo fanno e un modo lo trovano. Altrimenti? Una lunga pausa. Altrimenti si uniscono al Ku Klux Klan o robe simili. È a questo che ti può portare. A fare un sacco di cose strane. E adesso invece volevo leggervi qualcosa da un gran bel libro di un'autrice che, secondo me, conoscete, Marina Petrillo, nativo americano, la voce folk di Bruce Springsteen, edito da Feltrinelli, un libro bellissimo. Il capitolo 8 si intitola proprio La fabbrica, e vi leggo qualcosa per mettere a fuoco la visione della working class da parte di Springsteen. E prima che mi dimentichi, aggiungo che la puntata di oggi si concluderà con la splendida versione di Highway Patrol Man registrata da Johnny Cash. Nella musica di Springsteen i personaggi sono a loro volta narratori e vengono dallo stesso posto del cantastorie. Hanno origine nella stessa classe sociale e perfino nel mestiere che fanno si pongono le stesse questioni. Dal critico che nel 74 lo vide fischiettare fra una canzone e l'altra, come un falegname che passa il tempo mentre lavora, fino alla fan che ha detto che sul palco lui sa che tu sai che lui sa cosa sta facendo, tutta la sua carriera è stata percorsa da un'idea del mestiere artistico come artigianato, come destrezza, come impegno fisico e come apporto alla vita comune. Fra tutti gli aspetti opprimenti della vita di fabbrica, si è sempre portato sul palco il più prezioso, l'orgoglio della propria fatica. Non solo la musica è il mestiere di cui è sempre andato fiero, ma il lavoro ne è diventato il tema. A 30 anni aveva già ben chiaro come davanti alla questione del lavoro fossero possibili solo due atteggiamenti: il disagio, l'insofferenza, il senso di frustrazione di suo padre, oppure il senso di appartenenza che provava sua madre. Nelle sue canzoni la fabbrica è sempre stata una presenza imprescindibile che intride il paesaggio e la vita dei personaggi. A Freehold, negli anni 60, all'ombra degli stabilimenti della 3M e della Nestlé, uno dei suoi primi gruppi si era chiamato Steel Mill, che vuol dire acciaieria. Adesso l'ex galeotto di Straight Time, una canzone di The Ghost of Tom Joad, racconta di essersi trovato un lavoro all'impianto di trasformazione, che non lo renderà mai ricco. E questo è l'ultimo di una lunga serie. Il padre del reduce di Shut Out the Light si illude che restituiranno al figlio il posto giù alla fabbrica. E nella sua canzone gemella, Born in the USA, non sarà così. In Racing in the Street, certi ragazzi tornano a casa dal lavoro, si danno una lavata e vanno a gareggiare per le strade, mentre in Out in the Street la libertà è rappresentata dal togliersi gli abiti da lavoro. E Working on the Highway è una festa al ritmo di martello pneumatico, nata dai ricordi di Little Steven che aveva fatto parte di una squadra di operai che asfaltavano autostrade. In The Promise, Johnny lavora in fabbrica. In Sandy si inseguono le ragazze della fabbrica sotto la passerella del lungomare. In The Promised Land, il protagonista lavora tutto il giorno nel garage del padre. E l'evento che scatena la sinistra vicenda di Johnny 99 è la chiusura dello stabilimento automobilistico di Mauá. E ancora, American Land parlerà di coloro che sono morti nei campi e nelle fabbriche, nomi sparsi nel vento. La corsa nella notte di State Trooper passa sotto l'alone luminoso della raffineria. Le torri della raffineria riappaiono in Born in the USA e nell'orizzonte industriale di Open All Night, quel paesaggio nucleare del New Jersey in cui l'uomo che corre in autostrada in cerca di una stazione di servizio dice che il capo non lo sopporta e così lo ha messo al turno di notte. E infine, in The River, ti tirano su, insegnandoti a fare quello che faceva tuo padre, e la Mansion on the Hill si staglia sopra le fabbriche e i campi, circondate da cancellate di acciaio temprato, forgiate da operai che non potranno mai permettersi una casa come quella. Il narratore resta a guardare il flusso degli operai della General Motors che a fine turno sciamano fuori dai cancelli degli stabilimenti di Linden Town che presto verranno demoliti. Per Springsteen il sogno è come un campo di fatica che dovrebbe dar frutti a chi lo lavora, se solo non ci fosse qualcuno che in questo scambio non fa la sua parte. Negli anni Ottanta le sue donazioni si concentravano soprattutto sui reduci del Vietnam, sui senza tetto che le banche alimentari cercavano di sfamare a decine di migliaia e sui lavoratori in sciopero. Tre categorie di persone tradite proprio dall'aver fedelmente servito il sistema, illudendosi che ognuno stesse facendo la sua parte. Nel tour di The River diceva: «Ho cercato di capire com'era che generazione dopo generazione finivamo a fare lo stesso tipo di lavoro, a vivere nelle stesse case, e ho scoperto che l'unica cosa che avevamo in comune era che non sapevamo abbastanza. Non sapevamo abbastanza da comprendere le forze che agivano nelle nostre vite». Una donna che ha lavorato per anni alla catena di montaggio della General Motors pensa che le canzoni di Springsteen parlino della contraddizione tra il fatto che le persone lavorino duro, facendo tutte le cose per bene, e allo stesso tempo le loro possibilità si restringano. Nelle canzoni di Springsteen il tradimento ultimo è quello che spedisce in guerra i lavoratori, i disoccupati, i giovani che non hanno la possibilità di studiare. In Lucky Man cantava: Pa è passato dall'esercito alla fabbrica al mattatoio. Adesso canta degli operai siderurgici di Youngstown che per generazioni hanno creduto alla bugia patriottica e che dopo essersi spaccati la schiena in acciaieria hanno mandato anche i figli in guerra. I figli che non si sono perduti in quel modo tornano a casa e non trovano più la fabbrica in cui avevano lavorato i padri. La guerra è anche metafora annidata nel senso di morte, di spreco e di straniamento che avvolge i personaggi. Questi si trovano a servire non per vivere, come dovrebbe essere, ma per arricchire qualcun altro e morire. Per essere risucchiati, consumati, calpestati.
My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out in Perrinville, barracks number 8. I've always done an honest job, honest as I could. Got a brother named Frankie. Frankie ain't no good. Well, ever since we were young kids, it's been the same come down. I'd get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man, I'd put him straight away. But sometimes when it's your brother, you look the other way. Yeah, me and Frankie laughing and drinking, nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, like any brother should. Man turns his back on his family, he ain't no good. Well, Frankie went into the army back in 1965. I got a farm deferment, settled down, took Maria for my wife. But them wheat prices kept on dropping till it was like we's getting robbed. Frankie came home in 68, me, I took this job. Yeah, me and Frankie laughing and drinking, nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, teach him how to walk that line. Man turns his back on his family, ain't no friend of mine. The night was like any other. I got a call about 8:45. There was trouble at a roadhouse out on the Michigan line. There was a kid on the floor looking bad.